Al termine dell'ennesima notte di cammino, ecco che il viaggio per Mordor finisce. Con il deserto e le paludi alle spalle, davanti a loro si alzano minacciosi grandi monti neri. A ovest sfilano le montagne dell'ombra e a nord i picchi frastagliati e grigi cenere. Queste due catene fanno un'unica grande muraglia intorno alle pianure lugubri e su due erti colli, al centro della spianata, spuntano due alti torri tenebrose, i cosiddetti denti di Mordor, popolate da occhi sempre più attenti. All'imboccatura del valico, dove le montagne si incontrano, da rupe a rupe è costruito un bastione di roccia con un unico grande cancello di ferro, sul cui parapetto le sentinelle montano ininterrottamente la guardia. Ai lati, la roccia è forata da centinaia di caverne. Lì si annidano orde di orchi pronti, al segnale, a riversarsi all'esterno. Frodo e Sam fissano disperati le torri e le mura, scorgendo da lontano la luce fioca delle guardie e il grugnito delle mostruosità al loro interno. Si siedono con la testa tra le mani.
Avanti non possiamo andare, a meno che non vogliamo chiedere un passaggio agli orchi. Il cancello è chiuso e ben guardato. C'era da aspettarselo,
dice Frodo.
Smigol l'aveva detto! Andremo alle porte e poi vediamo! Ora vediamo! Smigol sapeva che gli Hobbit non potevano andare da questa parte!
E allora perché ci hai portato qui?
Chiede Sam arrabbiato.
L'avete chiesto voi di condurvi alle porte, così il bravo Smigol lo fa!
I due Hobbit non possono che ammettere. Così gli hanno chiesto e così Gollum ha fatto. Ora, sporchi e sciupati dalla stanchezza, i loro volti si fanno seri e tesi. Sembra proprio non esserci scampo. Frodo propone di passare comunque, lasciando Sam e Gollum liberi di decidere.
No, no, inutile! Non portare il tesoro da lui, ci mangerà! Tienilo, non andate!
Devo recarmi a Mordor, pertanto ci andrò. Se non c'è altra via, dovrò prendere questa. Quel che deve accadere, accadrà.
Le parole di Frodo sono più risolute. Sam capisce che qualsiasi parola è vana, perciò guarda in silenzio l'amico e cerca di intendere i suoi pensieri. Sono arrivati alla resa dei conti. Questo è chiaro ed evidente. Partito per stare accanto all'amico, non vuole abbandonarlo nel momento più buio, perciò decide di seguirlo fino alla fine e si fa intendere con un cenno. Prima di rispondere a Frodo, però, viene anticipato da Gollum, il quale sembra avere in ultima analisi un'alternativa.
Un'altra via c'è, più sicura, più ardua da trovare, più segreta. Così puoi salvare il tesoro. Smigol la conosce perché l'aveva trovata. C'è un'altra via.
Sam guarda attentamente Gollum, ricordando il dialogo origliato una delle notti precedenti. Sembra che le due metà che lo compongono, Smigol e Gollum, abbiano fatto una tregua o un'alleanza temporanea. Nessuna delle due vuole che il nemico si impadronisca dell'anello e vogliono evitare la cattura di Frodo il più a lungo possibile, se non altro fino a quando non ci sarebbe stato modo di mettere facilmente mano sul suo tesoro. Per questo Sam dubita della creatura, convinto voglia solo approfittarsi di loro, e scuote la testa. Frodo intanto non risponde subito a Gollum, ma guarda la piana di fronte a Mordor. C'è grande movimento e agitazione, come se gli eserciti fossero in marcia, seppur nascosti dai fiumi dei pantani lezzi. All'improvviso si rende conto del pericolo della loro posizione, del cancello chiuso e dell'alba imminente, come un fulmine a ciel sereno.
Smigol, ancora una volta voglio fidarmi di te.
Mentre Frodo dice queste parole, a Sam sale un groppo in gola.
Finora hai meritato la mia fiducia e mantenuto la promessa, ma ti avverto. Non farti usare e attrarre dal tesoro che ti vuole vincolare. Perciò fai attenzione a ciò che ti dico. Non lo riavrai mai. Ora mostraci la strada.
Sam ascolta con gran sorpresa le parole dell'amico, che parla con un'espressione in viso e un tono di voce del tutto nuovi e inaspettati. Nel frattempo, il discorsetto mette in crisi Gollum, che terrorizzato si dimena per terra in condizioni pietose. Solo dopo essersi calmato è in grado di spiegare il da farsi. Bisogna prendere una strada sulla sinistra che si inerpica verso le alte ombre e poi giù a valle. Lì le montagne sono più basse e la vecchia strada degli uomini sale fino a giungere un oscuro valico dimenticato. Questo passaggio è in mano al nemico, sorvegliato dagli orchi, ma Sauron non è ancora in grado di vedere tutto. Guarda ovunque, sì, ma presta più attenzione a certi posti che ad altri e al momento non si aspetta un attacco da quella parte. Secondo lui, nessuno è in grado di arrivare alle montagne ombrose senza combattere una grande battaglia ai confini o senza passare inosservato. L'occhio pone dunque grande attenzione fuori dalla porta nera, mentre lassù non ha motivo di temere. Perciò, contro ogni logica, è più sicuro. Sam e Frodo ci pensano su, dubbiosi. Nel frattempo, il cancello nero inizia a popolarsi e le prime luci del giorno mostrano loro i pericoli in agguato. La presenza di cavalieri neri insella creature alate che si librano in aria, veloci come il vento. Poi, le rauche grida di omoni malvagi e grossi come orchi, vestiti di nero, di rosso e di oro. Infine, il riflesso delle scimitarre, delle lance e dei terribili scudi dei popoli, già assoggettati dal nemico e pronti a far guerra. Frodo, recuperando un briciolo di lucidità mentale, non può far altro che accettare la proposta di Gollum. In una conca ben protetta, perciò, i tre riposano, in attesa del tramonto e della ripartenza.